Io avevo pensato di scegliere un tema dolce, un tema bello, il tema del vino, della vigna nella Bibbia, perché magari quando sono stato interpellato avevo voglia di un po' di serenità e di allegria, ma il motivo è ancora più profondo, perché sapete che l'immagine della vigna e della vite è una delle grandi immagini bibliche per significare il rapporto tra Dio e Israele, tra Dio e il suo popolo, no? Un'altra grossa immagine è quella del fidanzamento, del matrimonio, no? Ma direi che subito dopo quello della vigna è veramente un tema importante. L'ispirazione prima è a Isaia 5:1-5, il canto dell'innamorato per la vigna di Dio, canterò per il mio diletto. Sono portato la Bibbia un po' più grossa per ragione di vista. Canterò per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Canterò chi è che canta? Il profeta. Nel caso nostro il profeta Isaia. Per il mio diletto, il diletto del profeta che è Dio, no? Canterò per il Dio il mio cantico, il cantico del profeta per la sua vigna, la vigna di Dio. Ma questo canto, che poi esamineremo in una delle volte future un po' più a fondo, voleva essere, come dire, un centro di interesse che ci consentisse di percorrere, di andare a passeggio. Mi piacciono molto le passeggiate nella Bibbia, perché la Bibbia è un grande parco, è un grande fiume, è una grande avventura, partire, inoltrarsi, cercare, senza alle volte tante preoccupazioni di seguire chissà che filo, perché abbiamo fissato di trattare quello e diventiamo schiavi di quello che abbiamo deciso, mentre la parola biblica è talmente bella e liberante che se vi lasciate prendere vi conduce magari a pascoli inaspettati, rompendo le tradizioni, rompendo gli schemi. D'altronde, a pensar bene, Gesù le ha fatte saltare tutte le tradizioni e gli schemi del suo popolo in maniera scandalosa, e noi non ci siamo ancora resi ben conto di questo scandalo. Allora cercheremo di andare a passeggio nella Bibbia rincorrendo questo tema della vigna, della Bibbia, della vite, del vino. Ecco. Ma prima volevo, siccome ho visto che il tutto dovrebbe essere all'insegna di una lectio divina, volevo precisarvi come io intendo la lectio divina. Perché mi sono fatto un'idea mia che urta un po' con l'idea che solitamente sentite esprimere attraverso l'espressione patristica, se volete, della lectio divina. Prima di tutto, ecco, se non preghiamo né adesso né magari dopo, non significa niente, perché Dio in fondo non chiede mai la preghiera. Gesù Cristo non ha mai chiesto preghiere, né per sé né per il Padre, se non qualche battuta ancora da interpretare. Gesù chiedeva di essere, di assomigliare al Padre, non di pregare tanto il Padre, di assomigliare al Padre. Lui cercava di assomigliare al Padre, quindi cercava di vivere in comunione col Padre. Noi questo lo chiamiamo preghiera. Solitamente intendiamo, nel suo profondo valore e significato, la preghiera come comunione col Padre, ma poi sapete che abbiamo ridotto la preghiera soprattutto alla orazione. Se ci mettiamo lì e diciamo delle formule a Dio, allora quella è preghiera, dove sta scritto. Anzi, solo dire delle formule pensando di pregare, questo è un po' stupidino. Non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre, no? Ecco, allora questo dico per renderci conto che tutto quello che facciamo, soprattutto la fatica nostra di andare a cercare in quella che crediamo attraverso la fede essere parola di Dio, veramente quello che Dio vuole dirci, questa è preghiera, questa è comunione con Dio, perché se non è questa la comunione fondamentale con Dio, le altre sono formule molto facili. Poi mi chiedo, per esempio, cosa possa interessare anche a Maria. Beh, noi possiamo avere interesse a dire il rosario, per carità, non andate poi a dire che io ho sminuito l'importanza del rosario, ma quella povera Madonna che si sente dire per 150 volte Ave Maria dirà: ma adesso basta, basta, una volta che me l'hai detto, una volta, due, 10, cosa ne fai di arroventarti il fegato in quel modo? Sì, più sereno, più tranquillo, non è ripetendomi infinite volte l'Ave Maria che mi dai omaggio. Ripeto, continuate a dire il rosario come prima, però casomai dategli uno spirito nuovo. Lo spirito nuovo potrebbe essere questo, di pensare che non è ripetendo delle formule che onoriamo Dio, onoriamo Maria. Ecco, se ci pensate un momento, Gesù pregava lui, ma non si era preoccupato mai di insegnare a pregare alla gente. Un'ottima pedagogia, al contrario di quello che fanno i preti, le suore, ecco, e certi genitori più o meno cristiani che magari non vanno mai in chiesa, ma impongono ai figli, ai bambini, almeno di pregare. No? Gesù non ha mai imposto e chiesto questo. Gesù casomai faceva, lui si ritirava a pregare. E sapete che una bella volta si sono, come dire, messi d'accordo gli apostoli, dice: ma chissà che cosa va a dire al Padre, chissà cosa dice. Ma e poi anche perché per il loro sussiego ci tenevano ormai a diventare un gruppo di discepoli al seguito di un rabbi che stava prendendo piede, e tutti i rabbi famosi insegnavano qualche preghiera speciale ai loro seguaci. Guarda un po', non, ogni anno Papa per l'anno santo ha tirato fuori una preghiera speciale, tutti i nostri vescovi ogni tanto che c'è qualche domenica speciale tirano fuori una preghiera, perché abbiamo questa mania di tirare fuori tante nuove preghiere come se fossero la salvezza, se la salvezza consistesse in quello che noi possiamo dire a Dio. La salvezza consiste nel ricevere la grazia di Dio e l'amore di Dio in dono, altro che accorgerci che è Lui che ci ama, che è Lui che ci ha fatti a sua immagine e somiglianza. E aspetta, ecco. E Gesù si è poi deciso, quando gliel'hanno proprio chiesto, per tanti motivi, anche questo qui molto umano, del gruppo che si sente tale perché il maestro ha insegnato una preghiera, quella è la nostra preghiera, la preghiera degli scout, la preghiera di comunione e liberazione, la preghiera dei focolarini, la preghiera dei francescani, terzo ordine francescano, domenicano, la preghiera dei gesuiti, eccetera, perché è noi che abbiamo bisogno di tutte queste cose, non Dio, evidentemente, ecco. E Gesù però è significativo che una sola volta ha detto: quando pregate dite. Per di più poi ci sono due Padre Nostri, due formule diverse del Padre Nostro, anche lì bisognerebbe chiedersi il perché, e allora scopriremmo tutto il meccanismo di formazione dei Vangeli, di come sono nati, del perché di queste tante differenze all'interno del Vangelo. Ecco, ed è anche questo uno dei motivi per cui ho pensato che prima volevo esprimere un po' che cosa io intendo, tenuto conto di tutte queste cose, di tante altre cose, per lectio divina. Per me è una formula molto equivoca parlare di lectio divina. Mi sembra azzardato, ecco, parlare di lectio divina. Io sarei più del parere di dire lectio umana della Bibbia, perché io mi trovo davanti un testo, per la verità una biblioteca di testi, sono 63 libri, 46 dell'Antico, 27 del Nuovo, ma potreste dire molto di più di 63, se diceste 630 sarebbe più giusto, se direste 6300 più giusto ancora, se diceste 63.000 giustissimo, forse non ancora tutto, perché la Bibbia è nata da tutto il popolo, da tutta la fede del popolo di Dio, ecco. I salmi sono 150, ufficialmente fanno un libro unico, ma sono 150 preghiere. Poi se studiaste i salmi scoprireste che tanti salmi sono dei centoni di salmi, cioè tante preghiere decurtate, scelte, prese un po' di qua, un po' di là, a formare magari un unico salmo. E allora di Isaia, per esempio, oggi gli studiosi biblici dicono che sono almeno tre gli Isaia. Lo stesso Vangelo di Giovanni finiva al capitolo 20, poi ci hanno aggiunto il 21. Ecco, Marco finiva al capitolo 16, versetto 8, poi ci hanno aggiunto un'altra finale. E avanti, tutto così. La Bibbia è da moltiplicare, e anche i nomi che abbiamo, tolto per esempio pochissime lettere di Paolo, ne manco tutte, ma alcune che si sa che sono proprie sue, su cui non ci sono dubbi, per altre gli stessi Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, non mica sicuro che siano di Matteo, Marco, che non sappiamo bene chi erano costoro, ecco. Allora vedete che i problemi si complicano, io mi trovo di fronte a un libro, una biblioteca di libri profondamente umani, altro che divini. Tant'è vero che se mi metto lì a leggere la Bibbia con senso critico, con senso, ecco, non perché voglio demolire la fede, ma perché voglio rendermi conto di quello che leggo, ragionarci su, vedere se quello che dice è convincente, è giusto, se riesco a spiegare le cose, come è stato costruito un libro, viene da dire subito che è una favoletta. Ecco, perché se sto materialmente lì a quello che mi si scrive, non posso accettare certe cose. Ecco. Mi dicevo prima del Padre Nostro, ma quale sarà quell'originale? Fino a 40 anni fa si spiegava con molta, con troppo semplicismo, si davano delle spiegazioni che poi sono cadute, perché non erano spiegazioni che spiegavano. Si diceva: Matteo ha seguito Gesù sul monte, Gesù ha fatto là il discorso della montagna, Matteo 5, 6, 7, Gesù quella volta ha detto il Padre Nostro in quel modo, l'ha insegnato così, ecco, e Matteo l'ha fissato così. Un'altra volta, o magari quella stessa volta, chi lo sa, scendendo dalla montagna su un pianoro, Gesù si è fermato e ha recitato di nuovo il Padre Nostro, un po' più breve, perché o si è dimenticato due o tre battute aveva un po' più di fretta. Quella volta lì c'era Luca e Luca l'ha registrato così, ma sono stupidaggini di spiegazioni queste. Le spiegazioni sono molto più complesse e complicate. Ecco, questo potremmo moltiplicare gli esempi, se poi volete sentirne ve ne faccio a dismisura, ma era per dire che noi ci troviamo di fronte a dei libri profondamente umani che dobbiamo leggere con la ragione, con l'intelligenza, perché essere credenti non è sinonimo di essere stupidi, Essere credenti non è sinonimo di non voler rendersi conto delle cose. La fede è un'altra cosa che stupidità. La fede non è certo la ragione. La ragione prepara, poi cede il posto alla fede, questo va da sé. Ma se voi togliete la ragione, se voi togliete lo sforzo umano per comprendere la Bibbia, voi distruggete il lettore umano, distruggete l'uomo, e questo è contro la volontà di Dio. Ora, siccome Dio, io non so voi, ma gli altri nessuno l'ha mai visto, ecco perché Dio arriva misteriosamente a noi attraverso l'uomo, fatto a sua immagine e somiglianza, attraverso i fatti, la storia, quello che di lui rivela il creato. Ecco che noi non possiamo accostarci direttamente a Dio, abbiamo bisogno della mediazione, della storia, degli uomini. Ecco perché la parola di Dio è diventata parola umana, soprattutto se andate al mistero dell'incarnazione, di Dio che si incarna per essere vicino a noi, per amarci, per passarci l'Evangelo, cioè la lieta notizia che Lui ci ama. E si incarna in Gesù Cristo. Gesù Cristo mica ci aveva scritto lì io sono il figlio di Dio. L'hanno seguito, l'hanno sentito, l'hanno accolto, l'hanno rifiutato, l'hanno ammazzato come uomo, non come Dio, perché se fossero stati sicuri che era il figlio di Dio non succedeva quello che è successo. Allora la divinità di Gesù arriva a noi attraverso la sua umanità. Bisogna partire dal Gesù storico per salire al Cristo della fede, come sapete. Non che siano due persone distinte e la stessa persona, ma per arrivare alla fede in Gesù bisogna passare attraverso la sua umanità. Ecco, allora vedete, per me questo è importante. Io parlerei almeno di lezio umano, divina, della scrittura, della Bibbia. Una parola di Dio, se la credo tale, è detta agli uomini. E se è detta agli uomini, questa parola di Dio è legata al tempo, è legata allo spazio, è legata alla cultura ebraica. C'è un studioso che qualche tempo fa diceva che Gesù, Dio si è incarnato ebreo, ed è vero. Legato alla cultura ebraica, la Bibbia. Così differente questa cultura dalla nostra cultura. La nostra cultura è occidentale, quella è orientale. La nostra cultura è moderna e quella è vecchia di 2000, di 3000 anni fa. Usa soprattutto delle immagini, perché la Bibbia ci passa una parola attraverso non dei concetti come usiamo noi, dei concetti culturali, filosofici, teologici, ma ci passa il tutto attraverso delle immagini, attraverso parabole, la parabola della vigna, abbiamo accennato un momento fa. E questo è estremamente diverso dal nostro modo di pensare, dal nostro modo di... E questo implica che si sia bravi a interpretare, a capire che cosa attraverso quell'immagine si vuol dire. Se io dico che, ecco, mi è scappato un vaso di vetro ed è andato in mille pezzi, e tutti noi sappiamo che è un modo di dire, probabilmente saranno 75 che i pezzi, saranno 3 o 4, eppure continuiamo a dire è andato in mille pezzi. Chi nella nostra cultura non sa che quella è un'immagine, un modo di dire. Ma fra 2000 anni leggessero qualcosa del genere o altre battute del genere, quella ragazza, mia figlia, aveva i grilli per la testa, diranno ma a quel tempo le ragazze avevano i grilli nei capelli, cosa diranno? Eppure tutti noi comprendiamo che cosa vuol dire. Però quando andiamo alle espressioni della Bibbia le traduciamo alla lettera. E non ci rendiamo conto di quello che possono volerci dire. Potremmo poi fare degli esempi, cammin facendo, se vi interessano, se non stasera, anche ad altre volte. Era solo per dire che abbiamo un Dio nella rivelazione biblica che si nasconde sotto il velame della cultura ebraica antica, si nasconde sotto il velame della storia di allora, legata a quel tempo, legata a quello spazio. Sapete che la profezia per gli ebrei è prima di tutto questo modo di leggere la presenza di Dio attraverso quello che succede nella storia. I libri che noi abbiamo catalogato nelle nostre Bibbie dell'Antico Testamento come libri storici, la Bibbia ebraica, qualcuno di voi avrà certamente o userà, penso abitualmente la Bibbia di Gerusalemme, se va a pagina 12 dell'introduzione trova tutte queste cose. Gli ebrei quei libri che noi chiamiamo storici li chiamano già libri profetici, perché subito dopo i 5 libri della Torah, no? Il nostro Pentateuco, che loro chiamano la legge, l'insegnamento, e che sono per loro la vera Bibbia, perché poi i profeti e gli altri scritti nostri sono della Bibbia dell'Antico che noi abbiamo accettato, sono considerati da loro come commenti. Ecco, allora questa parte qui dei libri dopo la Torah, loro hanno collocato i libri profetici, e andate a vedere che cosa mettono in primo luogo fra i libri profetici. Mettono quelli che noi chiamiamo storici già: Giosuè, Giudici, Primo e Secondo Samuele, Primo e Secondo dei Re. Ma perché? Per loro la storia dovrebbe, Cicerone diceva, la storia è maestra di vita, e loro dicevano e dicono la storia dovrebbe passarci la parola di Dio, perché profezia significa uno che parla a nome di un altro. Sapete benissimo che non significa predire il futuro. Il profeta biblico non è un indovino, un mago che predice il futuro, che dice oggi quello che capiterà un po' più in là, e più le distanze sono grosse più il profeta è bravo. Non è questo il profeta biblico. Il profeta biblico è uno che, riprendendo il passato, ecco, il tema dell'alleanza dal Sinai in avanti, lo rende attuale per oggi, e certo influisce anche sul futuro. Quindi ci sarà la componente del futuro per il profeta, ma non è questa la prima preoccupazione del profeta. La prima preoccupazione del profeta è quella di rifarsi all'alleanza con Dio, di far vedere ad Israele che non è fedele a questa alleanza, provocarne la conversione per l'oggi, perché si costruisca un avvenire migliore. Ecco, allora attraverso la storia che questo avviene. Non è attraverso quello che noi chiamiamo i miracoli, è attraverso il parlare di Dio, i segni della presenza di Dio nel divenire magari monotono, faticoso, violento della storia. È un qualcosa che scombussola tutto il nostro modo di intendere la rivelazione, sapete? Un Dio che si è nascosto sotto il velame della storia, La sua parola nascosta sotto le parole umane, sotto il Logos, no? Come si esprime Giovanni, Gesù Cristo, il quale sì era Dio, ma era uomo, e ripeto, come tale fu visto, come tale fu seguito, abbandonato, ammazzato. Ci va altro a passare al divino. E allora a me fa un po' paura questa sicurezza che hanno tante persone di leggere, di far dire lì a un testo che leggono, alle volte le cose più strampolate, che non hanno fondamento, che vogliono dire tutto il contrario di quello che vogliono dire i testi là collocati in quello spazio, e chiamare questo lectio divina, come se fosse l'illuminazione che Dio arriva in quel momento. Bisogna essere molto prudenti, anche molto umili, molto, molto. Ecco, questa è la mia preoccupazione. Come Dio arriva a noi attraverso l'umano, ecco, così noi dobbiamo arrivare a Lui attraverso l'umano. Non c'è altra via, secondo me. Dire soltanto lectio divina, passando ad un approccio quasi diretto con Dio, rinunciando alla comprensione umana della Bibbia, a me sembra impossibile, oltre che ingenuo o presuntuoso. Probabilmente quando i più parlano di lezio divina intendono questo cammino, per carità, ma tanti alle volte danno l'idea che non la intendono così, intendono una presa diretta con Dio, come se avessero il telefono bianco lì che li collega con Dio. C'è un famoso professore universitario di Tel Aviv o di Gerusalemme che in occasione di un convegno internazionale aveva ricordato una barzelletta. Diceva che quando primo ministro, chi era allora, era andato primo ministro di Israele tanti anni fa, quando c'era la Thatcher ancora prima ministra in Inghilterra, era andato in Inghilterra, aveva visto a Londra che quello aveva sul tavolino telefono rosso, telefono bianco, poi telefono nero normale. Dice: ma telefono rosso va bene per telefonare a Mosca, l'altro telefono, quello normale, e quello bianco, dice, è per telefonare a Dio. Telefonare a Dio, e allora mi lasci telefonare a Dio, provo a fare una telefonata a Dio, dice il primo ministro di Israele, perché noi un po' di amicizia con Dio ce l'abbiamo, voglio telefonare, e poi dopo voleva pagare il disturbo, pagare la spesa, e allora ha detto fa tanto, e era abbastanza su, ha telefonata interurbana più di così. E quando poi la Thatcher ricambiò la visita a Gerusalemme, e c'era anche il telefono bianco sul tavolo del primo ministro, e vorrei provare a telefonare anch'io a Dio di qui, faccia, e poi quando si trattava di pagare, quasi niente, un semplice gettone. Dice: ma come mai in Inghilterra tanto caro e qui non mi fate spendere niente? Ma è che qui noi siamo di casa con Dio, ecco. Sono di casa con Dio, tanti danno l'idea di essere di casa con Dio, e le telefonate con Dio a quelli non costano niente, ma bisogna poi ancora sempre vedere se sono telefonate autentiche o cosa sono. Ecco, io direi più modestamente che con Dio possiamo anche cercare un approccio diverso, che non sia quello della mediazione della parola biblica. E per fortuna chissà quanti pregano, chissà quanti vanno a Dio, manco sapendo che cos'è la Bibbia. D'altronde la Chiesa stessa l'aveva proibito in passato, figuratevi un po', erano eretici quelli che la studiavano, adesso sono eretici quelli che non la prendono in mano, ma ecco, ci si può salvare anche senza leggere direttamente la parola biblica, perché la parola biblica c'è poi passata attraverso la liturgia, attraverso la predicazione, poi Dio può anche illuminare talmente i cuori e le menti che può saltare benissimo la parola biblica, sia chiaro questo. Ecco, il problema invece è qui: se io voglio servirmi della Bibbia, non posso prescindere da una sua comprensione umana, storico-letteraria e quindi anche spirituale, perché ogni testo, anche storico-letterario, ha una sua potenza spirituale, mi sembra. Comprensione umana, quindi, ecco, non posso passare al divino senza transitare per l'umano. Avete conferma in Matteo 25, quando Gesù dirà come criterio, no, ultimo di definizione della nostra personalità cristiana: avevo fame, mi avete dato da mangiare, avevo sete, mi avete dato da bere, con tutto quel che segue. Quindi, ma quando? Non ti abbiamo mai visto? Ma se avessimo saputo, se ti fossi presentato col biglietto da visita, se fossi stato vestito di bianco come il Santo Padre, se fossi stato vestito di rosso come i cardinali, tenendo conto dei 37 nuovi, se ti fossi presentato vestito almeno da Monsignore, ecco, con gli abiti pavonazzi, ecco, violacei, vestito con qualche talare almeno. E invece no, tutto anonimo, come potevamo riconoscere? Questo è l'allarmante di Gesù. Questo è Gesù che vi fa saltare tutta la religione apparentemente, mi fa saltare tutti i nostri schemi, perché qui di religioso come lo intendiamo noi non c'è più niente, qui c'è solo la carità, qui c'è solo l'amore. Avevo fame e mi avete dato da mangiare, perché questo avete fatto all'ultimo dei miei fratelli. Altro che lezio solo divina. Mi spiego? Dico questo perché appunto non vorrei essere frainteso. Penso che quello che sto dicendo siamo obbligati ad accettarlo tutti, non scappiamo da qui. Perché? Poiché per dei credenti lo scopo per cui leggiamo la Bibbia, e attenzione quando diciamo lezio, leggere la Bibbia, la lettura suppone lo studio. Al contrario delle nostre solite categorie, quando eravamo ragazzini, no? Ci sentivamo dire leggi tante volte, così studi. Ma è il contrario che bisogna fare. Bisogna studiare un testo e per poterlo leggere. E studiare significa smontare un testo. E leggere un testo, io canterò per il mio diletto, canterò chi è che canta, eccetera, un po' sullo stile veloce che vi fa, smontare, andare a vedere cosa significa quella parola, se è possibile, in originale, eccetera, e fare tutto questo lavoro come un tecnico smonta un motore per capire come è fatto. Ecco, poi lo rimonta, se il tutto funziona, dice adesso ho letto il motore, adesso so, leggo, posso leggere. Allora studiare una pagina per poter fare la lezione, per poterla leggere, perché soltanto dopo la capite, soltanto dopo quella pagina è veramente lettura. Ecco, suppone lo studio, la lettura. La Bibbia è certamente, per dei credenti, dicevo, lo scopo per cui leggiamo la Bibbia è certamente quello di accordarci alla parola di Dio, accordare alla parola di Dio la nostra conoscenza, la nostra lettura umana. Ecco, per una comprensione seria e talora, lasciatemelo dire, quasi sempre si potrebbe affermare, difficoltosa dei testi, perché sì, la liturgia fa in fretta, sapete, la liturgia affetta come un salame la Bibbia e ci dà le parti, ecco, perché c'è anche la Bibbia pazza, mica solo c'è la mucca pazza. Se voi prendete certe pagine della Bibbia, più pazze di così, più violente di così, e vi viene da dire, se quella è parola di Dio è meglio che non lo sia a prima vista, se non riuscite a inquadrare il tutto. Allora, la lezione divina la fate su quale pagina? Su certe esaltanti pagine di alta spiritualità, o la fate sugli adulteri di Davide e sulle pagine che vi presentano l'harem di Salomone, sulla violenza delle guerre supposte dalla Bibbia alla luce di un Dio che alle volte è presentato a capo dell'esercito e ammazza tutto andare i nemici per far posto ad Israele? Come leggete, come interpretate, che lezione divina fate lì sopra? Non è così semplice, così facile. Ecco, allora vi dicevo che spesso siete davanti a dei testi difficilissimi a capire, a interpretare, a pregare, no? Gli stessi salmi, sì, servono i più belli. La liturgia ha eliminato tantissimi da quel salmo là del salmo 100. Prendetelo un po', se poteste poi portarvi la Bibbia quando venite, sarebbe poi bene, se riuscite, perché così possiamo poi leggere qualcosa insieme. E quale era quella? Il canto sui fiumi di Babilonia, no? 137. Sapete che c'è una duplice enumerazione per i salmi, Una enumerazione che solitamente è messa fuori parentesi, un'altra dentro una parentesi, e spesso c'è lo scarto di un numero. Per esempio qui è scritto 137 fuori e 136 dentro. Siccome ci sono due numerazioni, in genere le mettono tutte e due, poi tocca, eccoli, a chi ha studiato un po' a rendersi conto. Certe traduzioni, per esempio la Bibbia CEI, mette fuori parentesi l'enumerazione che corrisponde al testo ebraico e dentro parentesi l'enumerazione che corrisponde alla traduzione greca dei 70, alla traduzione latina di Gerolamo e alla liturgia. Ricordate, di maniera che alla domenica, se voleste accordare qualche salmo che trovate sui fogli della domenica, eccetera, al testo biblico di una Bibbia che invece enumera, mette l'enumerazione ebraica per prima, dovete verificare, siete un po' in difficoltà. Allora, sui fiumi di Babilonia, ecco, tutti sanno che Verdi ha preso l'ispirazione di lì, là sedavamo piangendo al ricordo di Sion, bellissimo, poi andate avanti, se ti dimentico Gerusalemme, si paralizzi la mia destra, era una specie di giuramento, mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. E fin lì andrebbe tutto bene. La liturgia a un certo momento si ferma più o meno lì, perché fin lì è bello, fin lì è cristiano, sembra già cristiano in anteprima. Quello che segue l'hanno eliminato, l'hanno tolto, ma è giusto eliminare, decurtare così un testo? E se lo lasciate, come potete recitarlo con tranquillità? Perché sentite cosa aggiunge: ricordati, Signore, dei figli di Edom. E i figli di Edom erano i figli di Esaù, erano gli Edomiti che abitavano e abitano ancora adesso a sud di Gerusalemme, nel deserto, i beduini del deserto di Giuda, nel deserto verso il Mar Morto, verso la penisola del Sinai. Ricordati, Signore, di quei figli di Edom che nel giorno di Gerusalemme, il giorno di Gerusalemme, il giorno in cui Gerusalemme è andata distrutta e incendiata dall'esercito di Nabucodonosor, che poi ha avviato la deportazione a Babilonia, che nel giorno di Gerusalemme dicevano distruggete anche le sue fondamenta, erano venuti su a battere le mani a Nabucodonosor e dicevano facciamola finita con Gerusalemme, deportateli tutti, così saliremo finalmente noi su dal deserto. Com'è sta storia che Dio a loro ha dato Gerusalemme, ha dato tutto il nord, ecco, buono, vegeto, terra dove scorre latte e miele, e a noi ha dato solo le sabbie del deserto infuocato del Mar Morto. Facciamo un po' di giustizia. Era anche giusto, vi pare? Era anche... anche le sue fondamenta distrugga tutto. E allora, cosa volete in questo ricordo? Dicono: figlia di Babilonia, devastatrice, beato chi ti renderà quanto ci hai fatto, beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sbatterà contro la pietra, perché erano usi e costumi di allora di eliminare per quanto era possibile tutti i ragazzini, tutti i bambini, perché così per un po' di tempo non ci sarebbero più stati giovanotti a far la guerra, si viveva un po' in pace. Ecco, adesso lo fanno senza dire quelle cose lì, e lo fanno con le bombe, ecco, all'uranio, lo fanno con tante altre cose, con le guerre, perché magari in una guerra di pochi mesi ammazzano molto più persone di quante allora non se ne ammazzassero magari in anni di guerra. Non è migliorata per niente. Ma noi, togliendo il tutto, diamo l'idea di essere santi in confronto a quei diavoli peccatori. trovate un rispetto questo verso la parola di Dio? Non mi pare tanto. Eppure chi ha il coraggio di recitare? Se andate a prendervi altri salmi di maledizione, Salmo 108, i tedeschi dicono, per augurare a qualcuno, ecco, il peggio, dicono ti venga il Salmo 108. Difficoltosa dei testi, eh? Perché sono testi religiosi scritti millenni fa secondo paradigmi di pensiero e di scrittura così diversi dai nostri. Che lettura spirituale divina della Bibbia volete fare se rinunciate a capirla come libro umano? Potete far dire alla parola di Dio le assurdità più atroci e allora incorrereste nel rimprovero che già il Dio di Geremia faceva al secolo VII avanti Cristo, ai tempi del grande profeta, il quale mette in bocca a Dio questo. Noi studiavamo in latino perché la traduzione latina di Gerolamo allora, prima del concilio, era quella che si leggeva. Qualcuno se lo ricorderà ancora: dicitis locutus est Deus cum ego, non sim locutus. È anche facile, no? Dite parola di Dio quando io non mi sono mai sognato di dire quello che mi fate dire. E qui soprattutto i preti hanno una responsabilità grossa, perché siamo noi preti che spesso facciamo dire alla parola di Dio quello che ci è comodo far dire. Ecco, potremmo prendere a paradigma, era anche utile e doveroso, penso, ambientarci un pochettino, perché la prima sera è sempre così, un po' di conoscenza, di assaggio, ma perché la Bibbia è veramente un mistero. E bisogna introdursi con molta umiltà, ma anche con molta competenza. E se non ce l'abbiamo noi, essere grati a quelli che hanno sudato, che ci hanno rimesso la pelle, ecco, che ci hanno rimesso la vita, che ci possono dare oggi delle indicazioni, grazie anche all'apertura immensa di studi che ci sono stati verso il Medio Oriente in questi ultimi 50 anni. Ecco, potremmo prendere come paradigma, se vi ricordate, la prima lettura di ieri, dal libro di Neemia, Esdra e Neemia, che vengono mandate a Gerusalemme, a rifare Gerusalemme, a ricostruire Gerusalemme, e perché l'impero persiano che era succeduto a Nabucodonosor, che Nabucodonosor era l'impero babilonese. Ecco, vi consiglierei di farvi una piccola cultura minima, ecco, ma un po' di cultura storica, perché se è vero quello che vi dicevo, non potrete, e avrete provato mille volte a leggere certe pagine della Bibbia senza venirne fuori nella comprensione per niente, se non avete una minima conoscenza di quella che una volta chiamavamo la storia sacra, ma dite semplicemente la storia biblica che sta dietro a tutta la biblioteca che chiamiamo Bibbia, non riuscirete mai ad avere il senso dell'incarnazione della parola. Allora vi consiglio questo panorama di storia biblica, che è una fascetta che voi potete allargare, allungate, e avete tutto quello che c'è nella Bibbia, secondo l'itinerario cronologico, a cominciare da Abramo, 2000 avanti Cristo, fino a Gesù. Perché il guaio è che la Bibbia non è disposta secondo una successione cronologica. La Bibbia vi mette prima quello che è nato dopo, vi mette dopo a metà quello che è da collocare in tutt'altre situazioni. Anche nel Nuovo Testamento, che conoscete meglio, lo sapete, prima hanno messo i quattro Vangeli, ma non sono i quattro Vangeli che iniziano il Nuovo Testamento scritto. Il Nuovo Testamento scritto è stato iniziato con Paolo, è Paolo per primo che ha scritto. Se l'evangelista primo a scrivere è, secondo i più della scienza biblica di oggi, l'evangelista Marco, e se Marco scrive verso gli anni 70, è già morto Paolo. Solitamente uno dopo che è morto non scrive più. Ecco, allora Paolo quello che ha scritto l'ha scritto prima. Allora è il primo scrittore del Nuovo Testamento, e invece l'hanno messo dopo. E anche all'interno delle stesse lettere di Paolo, voi trovate prima la lettera ai Romani, poi la lettera Corinti, prima, Corinti seconda, ai Galate, volete ricordarle nella successione della nostra Bibbia, ricordate quella filastrocca, rococò, galefico, tetetiti, tifilè, prendete le prime iniziali e fate la filastrocca, no? Rococò Romani, Corinti prima, Corinti seconda, e andate avanti, ma non sono state mica scritte in quella successione lì. Se volete andare proprio alla prima lettera di Paolo, dovete saltarle tutte e andare a leggere per prima la lettera prima ai Tessalonicesi, e con quella che inizia il Nuovo Testamento scritto. Ma vedete che confusione. I Vangeli vengono dopo, e prima c'è Marco, e invece hanno messo prima Matteo. Ecco, come? E perché non hanno seguito un criterio cronologico? Hanno seguito un altro criterio, hanno seguito il criterio così della tradizione, hanno seguito il criterio della, non so, Paolo ha predicato Gesù, ma sono i Vangeli che ci parlano soprattutto di Gesù, allora hanno messo prima i Vangeli. Marco si erano fatti l'idea che fosse un evangelista da poco, che avesse sunteggiato il Vangelo di Matteo, allora hanno messo prima Matteo, perché Matteo era il Vangelo che era più sfruttato nella Chiesa, perché è il Vangelo ordinato, è il Vangelo che parla del primato, è il Vangelo che ha due volte il termine ecclesia, Chiesa. Conosce queste cose, voi direte ma cosa c'entra, tanto è importante che siano lì, già è importante che siano lì, ma per avere conoscere come la rivelazione è cresciuta, come è divenuta, come si è fatta, è molto importante sapere come il tutto è nato ed è da disporre in termini cronologici, evidentemente, se no è come se interpretando il vostro pensiero o la vostra maturazione di mente, di cuore, mettessero prima quello che invece bisogna mettere dopo, eccetera, viene fuori una gran confusione e nessuno scopre quelli che veramente siete. Non so se mi rendo conto, ecco perché il tutto diventa più difficile. E allora, se invece avete un canovaccio storico, tantissime cose potete organizzarle, se poi volete che ve la spiego poi anche, divisa da 100 anni in 100 anni, vi facilita la comprensione e l'impostazione di tutto l'Antico Testamento. Per esempio la prima lettura di ieri, ecco, con l'aiuto di qualche buona nota, oggi gli studiosi della storia, della cronologia biblica, sono persino sicuri sulla data, sembra trattarsi di un anno facile a ricordare, 444 avanti Cristo, quindi andate a cercarvelo lì, vedete che si parla di Esdra e di Neemia, andati dall'impero persiano a ricostruire Gerusalemme come avamposto contro l'Egitto dall'altra parte, perché non c'è storia di Israele ieri e oggi, oggi ne siete alle prove, che non tenga conto, non debba tener conto da una parte dell'Egitto e dall'altra parte dei paesi medio orientali, perché Israele è lì in mezzo. Allora, mano a mano con queste conoscenze voi smontate, rimontate i testi e li conoscete meglio sotto il punto di vista storico, sotto il punto di vista umano, e vi preparate il terreno per innestarci la visione di fede, la lezione divina, allora lezione umano divina. Io intendo un po' alle cose così, poi penso che la intendano tutti così, anche quelli che saltano l'umana e vanno subito nel divino, perché poi come facciano a farci uscire il divino senza tener conto dell'umano, non lo so, però c'è un pochettino, ecco, ne siete tutti a conoscenza di certe interpretazioni fasulle della scrittura. Mm. Ecco, e adesso però sono le 21:30, dobbiamo finire. Ecco, una vi do ancora qualche... siete già stanchi? Non ancora? Allora, vi pregherei poi di prendere la vostra Bibbia e di vedervi un po' le abbreviazioni delle sigle, di impararvi le sigle, no? Come tutti sappiamo, Torino, RM, Roma, che so io, Roma è talmente grande che si scrive tutta di seguito perché siamo creati schiavi di Roma, di un Dio che è liberatore, ci avrebbe fatti secondo il fatidico inno di Mameli, risuscitato così con tanto entusiasmo dal nostro amato presidente, ecco, non sono in grado di togliere quella frase. Che dà adito a Bosse e a tutti noi di avere un sentimento di ribellione contro una Roma ladrone padrone. Dio non vuole nessuno schiavo degli altri, né manco il marito della moglie. Quella frase con cui si celebra il matrimonio, ecco, che è così anti-evangelica, che fa inorridire, sono tutte cose che si potrebbero cambiare. C'era un vescovo, per esempio, Monsignor Clemente Riva, vescovo ausiliare di Roma, che aveva proposto di cambiare quella formula sacramentale del matrimonio. Io prendo te come moglie o io prendo te come marito. Non si possono prendere le persone, non si possono prendere. Nessuno può mettere le mani addosso e rubare le persone e prendere le persone. Non si può cambiare la formula in questo modo, io ricevo te in dono. Questo è biblico, io ricevo te in dono. Ricevo in dono prima di tutto l'amore di Dio e lo ricevo attraverso te, donna, o attraverso te, un uomo che vuole legarsi a me nell'amore. E tenterò di ricambiare nel migliore dei modi. Fate una lezione prima umano. Poi aggiungeteci il divino. Vi scoprirete che è anche spesso soltanto questione di sapersi esprimere un po' meglio, in termini un po' più gentili, un po' più cortesi, un po' più umani. E tutto ciò che è più umano è più divino dopo l'incarnazione. Teilhard diceva che a pensar bene già con la creazione, tutto è in qualche modo divino, ma se poi ci aggiungete l'incarnazione e la redenzione, tutto è in qualche modo fatto salire a Dio. Ecco. E allora questo dovrebbe aiutarci, guidarci, anche animarci ed entusiasmarci alla riscoperta della parola biblica, magari in termini più consoni alle attuali acquisizioni anche della cultura e della spiritualità biblica. Ecco, e poi se seguite il mio consiglio, visto che tratteremo questo tema nella Bibbia, partite pure da Isaia 1:5, da quel cantico, ripeto, che poi lo riprenderemo, e attraverso rimandi, attraverso note, perché se state attenti una nota manda all'altro, oppure anche soltanto servendovi, ecco, dovreste usare una buona Bibbia, perché ci sono delle Bibbie pessime. Voi direte, ma non hanno tutti la Bibbia e la Bibbia, non hanno, ma da tradurre in un modo a tradurre in un altro, sapete che ci sono delle buone traduzioni e ce ne sono delle altre non buone, no? Quando andando a scuola facevate una versione di latino, si traduceva tutta la classe, traduceva un testo, ma qualcuno prendeva 10 e altri prendevano 0, o noi avevamo un insegnante di greco che alle volte metteva 3-4 zeri. non solo una, c'è tutta una gamma di traduzioni. Da prendere una traduzione ben fatta a prenderne un'altra mal fatta può cambiare il senso della, ecco. E anche se è ben fatta alla lettera, ma non il traduttore non ha saputo rendere quello che quella parola vuol dire o quella frase vuol dire, e voi rimanete lì, non capite. Quindi già una buona traduzione, la Bibbia di Gerusalemme e la Bibbia Tob, per esempio, che sono le due da consigliare, hanno adottato come testo quello liturgico, quello che leggiamo in chiesa, per non fare la traduzione di una traduzione, per non tradurre dal francese, i quali avevano già tradotto dall'ebraico o dal greco, hanno preso la traduzione della CEI, quella che usiamo, ripeto, nella liturgia, e hanno messo quella per divulgarla. Ma è buona, una traduzione buona, ma non è una traduzione perfetta, nessuna traduzione è perfetta. Dopo 10 anni poi anche una buona traduzione è vecchia, perché in 10 anni cambiano il significato delle parole, cambia il linguaggio, e difatti questa versione è in revisione. Presto o tardi arriverà da correggere tutti i nostri messali, lì la CEI avrà di nuovo da guadagnarci su, perché cambia tutti i messali e così, visto che l'anno santo non ha reso abbastanza, e verranno fuori altre, ma per dire, una battuta per dire che sempre le traduzioni. Ma poi una Bibbia è buona perché se è buona se ha delle buone introduzioni, se ha delle buone note, e ce l'ha buona se chi ha lavorato a preparare la Bibbia, oggi si tratta di equipe, nessuno da solo può fare un'impresa del genere, sono bravi, sono capaci, sono all'altezza della situazione, allora vi fanno delle buone introduzioni e vi fanno delle buone note. Ecco che cosa si intende una Bibbia buona. Quella di Gerusalemme potrebbe essere una buona scelta, 50 o 60 mila lire, le donne possono rinunciare una volta o due a farsi i capelli all'ultimo grido, gli uomini a qualche altra cosa, supposto che gli uomini siano anche interessati alla Bibbia, ma adesso forse qualcuno sì. Ecco, e poi se per esempio vi prendete lì Isaia 5:1-5, voi vedete che lì a lato ci sono 7-8 rimandi piccolissimi, vi prendete la lente, a me hanno regalato una lente grossa così, oppure una Bibbia in più. Ci sono 3 tipi di edizione, una tascabile piccola, quella media e questa qui formato messale. Ecco, se riuscite a leggere i rimandi laterali, cominciate, a cercarvi tutti quei rimandi e voi troverete già un sacco di testi che riprendono la stessa tematica della vigna, e potrete già fare un buon lavoro e una buona ricerca per conto vostro, e lì potete pregarci sopra, potete farci tutte le lezioni che volete, anche se, per carità, io ho detto quello che ho detto, ma anche se sbagliate qualcosa nella comprensione del testo, il Signore ce lo perdona volentieri tutto questo. L'importante è che ci sia buona volontà e si riesca poi a salire a Lui, non è vero? O meglio, a lasciare che Lui entri in noi. Perché voler salire noi a Lui è il compito della fede. E la fede è il compito della religione. La religione nella Bibbia non è tanto ben vista, nella Bibbia non si parla mai di religione, passate piuttosto alla fede. La fede è, attraverso la parola biblica, aprirvi a un Dio che si dona, all'amore di Dio che ci salva attraverso la sua parola, la sua grazia, il suo amore, soprattutto il suo amore che ha un termine concreto, un raffronto concreto in Gesù Cristo. Ecco, allora potete già farvi un buon cammino e potete già fare una avventurarvi già un po' col vostro gusto su questo tema. La prossima volta direi portiamo avanti più direttamente il tema e vedremo un po' come coglierlo nella Bibbia attraverso i grandi filoni della riflessione. Tanto nel frattempo vi procurate qualche buona bottiglia di vino, di vin santo, ogni tanto un bicchierino vi aiuta ad entrare, ecco, un po' di spirito divino, non troppo divino, per entrare più direttamente a cogliere lo spirito di staccato vino, no, un po' di spirito di staccato vino, per accogliere un po' meglio lo spirito divino attaccato, divino attaccato. Va bene, io lascerei perché forse vi ho stancati. Questa è edito dalle Deoniane ultimamente. Il panorama è, se chiedete lì alla vostra libreria, probabilmente ce l'ha o ve lo fa arrivare alla Chiesa. E la Chiesa? Perché la Chiesa non è mica il monumento in mattoni o in cemento armato, è la comunità dei credenti, no? Al Sinai Mosè ha convocato la gente e là si usa un verbo che in ebraico è kal, che viene tradotto nella Bibbia greca dei 70, casomai chi non lo sa me lo ricorda, lo spiego poi, hanno tradotto con il termine greco ecclesia, da cui chiesa, da cui eglise dei francesi, no? E ecclesia è la cale ebraica, cioè l'adunanza, l'assemblea dei credenti, questa è la Chiesa, voi siete il Tempio di Dio, voi siete le pietre vive, non quelle cose lì materiali. Gesù ha detto, è arrivata l'ora in cui non qui sul Garizim o a Gerusalemme, ma adorerete Dio in spirito e verità. Allora la vera Chiesa, per carità, abbiamo queste chiese che non sappiamo più che cosa farne adesso per mantenerle, più nessuno, ecco, l'anno santo adesso è finito, chissà come andranno le cose, e poi che tutti i soldi del popolo di Dio debbano ormai andare per tenere su le nostre basiliche e le nostre chiese, questo è un po' triste, ecco, perché ne abbiamo fatte troppe, e dimenticando forse che la vera Chiesa siamo noi, è il popolo di Dio in carne ed ossa, sono i poveri soprattutto, no? E allora, veramente l'Ecclesia, la convocazione, e poi hanno letto per tutta una mattinata, e la gente stava lì a sentire, giovani dai 12 anni in su, tutti, noi vengono in chiesa 10 minuti, se fate l'omelia un po' più lunga, guardano già l'orologio, pestano i piedi, non... poi più non vengono ormai più, è tutto che interessa, c'è ancora, abbiamo fatto perdere l'entusiasmo di quella, la causa forse nostra, per carità. Poi c'è una lettura programmata a brani distinti, vedete, e con spiegazione del senso. Eccovi il secondo tempo, la spiegazione, l'esegesi, tirar fuori quello che si vuol dire attraverso quei testi. E poi terzo, comprendere, e in ebraico c'è un bel verbo, comprendere col cuore, perché vuol dire diventare partecipi, vuol dire amare quello che ci convince e metterlo in pratica. E poi avevate le conseguenze, tutti si mettono a piangere di gioia, ma anche a piangere chiedendo perdono a Dio delle infedeltà per cui è successo l'esilio, la distruzione di Gerusalemme prima, e finalmente, ecco, la seconda conseguenza, fare festa, e invece i cristiani sono quasi sempre arrabbiati. Anche quando si incontrano in chiesa sembrano sempre tanto arrabbiati. Fare festa, andate, mangiate carni grasse, bevete vini dolci, mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore, eccetera. Un bel testo che può essere paradigmatico di nostra qualsiasi lezione umana, divina della Scrittura. Mi chiedo scusa se vi ho stancate.
Ringraziamo se ci sono delle domande.
Sì, se c'è qualcosa da chiedere liberamente. Io sono disposto a stare fino a domani mattina. Mi pagate bene. Come avevate l'abitudine le altre volte anche di fare un po' di riflessione insieme? Oppure no?
No, cioè, c'era un momento di domande al termine. È stato molto interessante la sua precisazione, che è uno stimolo anche per noi.
Ma la intendavate già così? Io forse ho solo esplicitato qualche cosa perché alle volte... Insomma, avendo dedicato la vita allo studio della scrittura, mi pare che alle volte troppa gente con faciloneria salti tutta quella che è la cosiddetta, tra virgolette, scienza biblica per affidarsi a delle pie affermazioni che possono eccitarvi e mandarvi in paradiso anche, ma che non corrispondono al testo. Vi ho detto, potete farne a meno. Prescindere dal testo e intendervela direttamente col Padre Eterno se ci riuscite, ma se decidete, come fa la liturgia, d'altronde come ci sembra di dover fare, di passare, di affidarvi alla mediazione biblica, io credo che sia gioco forza intenderla come ho tentato di precisare stasera, solo questo. Sì, sì, sì. Questo è vero, ma siccome alle volte anche quelli fanno quel che possono, perché tutti facciamo quel che possiamo, ecco, e allora forse conviene anche, ecco. Poi dare sempre per scontato che facciano gli altri tutto, quasi disimpegnandoci, ecco, perché sì, non si potrà far tutto, ma però mi pare che la gente sia abbastanza disimpegnata anche nella cultura, ma non solo religiosa, anche laica, anche laica di cultura vera e propria, non credo che ce ne sia molto in giro a tutti i livelli, perché vediamo ben che razza di cultura ci viene passata alla televisione o su certe riviste o su certi giornali, questo è veramente penoso. Questa secondo me sarebbe roba da procuratori della Repubblica. Ecco, i procuratori della Repubblica che invece ficcano il naso alle volte anche in tante cose che prendessero anche un po' a cuore questi settori qui, non per togliere la libertà, ma per far capire dove c'è disonestà o meno, che tutto un paese, che tutto il mondo adesso debba dipendere dai concorsi, debba dipendere dall'otto, dall'enalotto, dai casinò, da tutte quelle cose che adesso hanno, stasera c'era qualche nuova notizia su quel settore lì del gioco, dando l'idea ai vostri figli e nipoti che la ricchezza nella vita si fa scommettendo, ecco, questa è roba da tribunale. Eppure tutti va benissimo, ecco, questa non è certo cultura, non è, vediamo, sentiamo dire, io adesso sono fuori dal mondo della scuola, ma sentiamo dire che tutti si lamentano, venivo giù con un professore e sentivo che si lamentava, no? Una scuola che sembra scaduta, che sembra per tanti motivi, per carità, ecco. E forse c'è bisogno di una ripresa. I credenti la ripresa la potrebbero far andare prima di tutto nella direzione un po' della cultura anche religiosa e della cultura biblica, no? C'è il problema ecumenico. Il problema ecumenico sarà risolto solo se i cattolici, i cristiani, eccetera, e tutti gli altri, gli ortodossi, cercheranno di capire meglio il mistero di Cristo, parola di Dio. Quindi se di qua ci avviciniamo a Cristo, di là si avvicinano a Cristo, di là anche probabilmente ci troveremo uniti in Lui, secondo la seconda lettura di ieri, ma se ecumenismo volesse dire tutti gli altri, invece che, compreso io, invece che andare a Cristo, venite a me a Roma dal Santo Padre, non dubito che le cose non funzioneranno. Ecco. Bisogna che il Santo Padre per primo e tutti noi insieme ci mettiamo a camminare nella direzione di Cristo, umilmente forse anche noi, perché se no non aveva bisogno di chiedere perdono. Ecco, se ha chiesto perdono è perché riconosce che ci siamo allontanati da Cristo. C'è ancora un piccolo disguido, secondo me, che non mi va tanto, che chiede, Papa chiede perdono delle colpe dei figli. Ecco, dimenticando forse che anche i padri hanno le loro colpe, perché certe cose i figli non l'avrebbero fatte se i padri non gliel'avessero proposte e lasciate fare. Ecco, quindi siamo tutti chiamati in causa. D'altronde anche il Papa chiede perdono, come tutti noi, all'inizio di ogni celebrazione, io suppongo, che non dica solo così delle parole, che sia convinto anche lui di aver bisogno, come tutti, che Dio perdoni qualcosa ai padri, non soltanto ai figli. Penso, ecco. La parola di Dio è per tutti, non è per qualcuno, soltanto, è per tutti. Cominciamo pure dall'ultima carretta, dall'ultima ruota del carro che possiamo essere noi, ma poi ce n'è per tutti, perché la parola di Dio è da Dio, è Dio di tutti ed è padre di tutti, non di qualcuno soltanto. No? E allora dobbiamo prendere, ecco, anche ecumenicamente è un argomento molto forte per prendere sul serio la parola. Sì, adesso facciamo dei bei gesti, perché adesso portano un messale alto, benedicono con il Vangelo, la Bibbia, e va benissimo, questo può servire, sono cose esterne anche, ma guai se poi finiscono di essere di nuovo un rito. E con tutti questi riti nuovi, tutte queste belle benedizioni, belle cose, i cristiani rimanessero indifferenti personalmente alla parola. Con tutte le occasioni che oggi ci sono, di corsi, di teologia, di approfondimento, di libri, ci sono dei libri splendidi, meravigliosi, a tutti i livelli della cultura, media, minima, massima, ecco. Che quando mi hanno detto che quando un autore anche celebre riesce, anzi soprattutto celebre, se no non ci riuscite, riesce a vendere 5.000 libri in Italia, è già contento, è già alle stelle. Ecco. E alle volte succede che anche libri ottimi no, vengono completamente mandati al macero, perché non sono, uno cerca il nome, la moda del nome. Ecco. Tutto questo deve essere uno sprone e un ringraziamento anche per voi che sentite questo bisogno.
Grazie.
Va bene.
Ricordo che il prossimo incontro è, se non sbaglio, lunedì 12 febbraio. E per chi fosse interessato, da dopodomani, fino a mercoledì,